Capitolo ottavo. Appena uscito di casa Cipolla, Giusto si arrestò sulla via, come faceva qualche volta, a scandagliarsi ancora. Veramente non era egli in peccato verso Cristina? La risposta data da lui non lo potrebbe mai soddisfare, e posto che il cugino Ippolito ormai non avrebbe visto nulla di male in una visita alla ragazza, quasi si proponeva di andare subito a confessarsi a lei sola. Erano le 4:30 sonate. A quell'ora un usciere di buona volontà ha lasciato il tribunale e sta per tornare a casa. Per la confessione sua gli bisognava aver Cristina tutta orecchi, in confidenza piena, senza inquietudine della cucina e della tavola da pranzo. E poi non voleva trovarsi ancora col suocero restio, con quel suocero che a lui repugnava rendere arrendevole con la bugia. Se ne tornò dunque allo studio a passo lento. Per via si affacciò alla bottega del falegname a ordinargli un telaio alto 2 metri, largo 1,50 metri. La mattina egli vi avrebbe inchiodato una tela di prima qualità e subito l'avrebbe coperta di colore. Cominciava a tirarsi in mente quale modella le potesse servire meglio per la rassegnazione dolente che egli voleva dare alla Madonna. E tirandosele in mente tutte, non ne trovava una che avesse il dolore angelico. Molte Madonne dipinte, che pure hanno buona fama, non lo contentavano. Quasi tutte hanno 7 spade conficcate nel seno, molte piangono a goccioloni, materializzano brutalmente il dolore. Egli non farebbe così. La sua Madonna non avrebbe la veste azzurra imbrattata di sangue, né lagrime sulla faccia scolorita, ma dovrebbe dire il dolore muto e cocente, non rassegnato ancora, ma prossimo alla rassegnazione. E direbbe questo con lo sguardo rivolto al cielo, con le mani congiunte nello strazio insieme e nella preghiera. Avrebbe la veste bianca di Nina, la faccetta bianca e patita di Nina. La buona amica sua non sarebbe ella capace di posare per l'altare di prete Barnaba? Forse sì. Ma quando poi le cose sue spiegassero le vele, un'altra tela, alta 2 metri e anche più, rappresenterebbe l'estasi dell'ascensione a Dio e raffigurerebbe il visino sorridente di Cristina. Il giorno dopo, mentre aspettava le 10 per poter andare a casa della fidanzata con la sicurezza di non trovarvi l'usciere, si affacciò in studio il cugino Gerolamo. Egli era impaziente di sapere come era andata la cosa. «Dimmi tutto, perché non lo crederesti, ho passato una notte cattiva pensando alla mia innamorata. Puoi immaginare che alla mia età innamorate ne ho avute più d'una e più di due, ma nessuna mai mi fece l'effetto di non lasciarmi pigliar sonno. Forse perché erano innamorate d'un altro genere, non si aveva tempo a desiderarle tutta notte stando a letto, perché, mi capisci? Dunque, com'è andata? Non è vero che la mia, come si chiama? Nina. Non è vero che la mia Nina è bella? Ha una faccetta curiosa di Madonna come non ho mai veduto la simile. Piace anche a te, non è vero? Dillo che non sono geloso». Giusto non si era preparato a dare la notizia della infermità di Nina. Aveva creduto che dovesse costargli un po' di pena trovare le parole più adatte, ma a tanta disinvoltura fu disinvolto anche lui fino ad essere brutale. «La tua Nina è uno splendore dal busto in su». Gerolamo rideva stupidamente, aspettando una Celia lesta. «E dal busto in giù?» interrogò, visto che la Celia stentava a venire. «È sciancata». Ora che la parola era uscita di bocca, gli parve crudele, non per l'innamorato, ma per la sua Madonnina dei 7 dolori. «Sciancata?» domandò paurosamente Gerolamo. «È zoppina», corresse il pittore. «Zoppina come? Vi sono zoppine di varie qualità. Io ne ho conosciuta una che mi piaceva tanto, ma non ho mai potuto averla a tiro». «La buona ragazza zoppica molto, è nata così. Forse è un difetto anatomico. Forse uno spostamento del femore trascurato a balia, ed è rimasta così inferma. Il resto è uno splendore». Contro quello che Giusto poteva immaginare, la notizia non sembrò affliggere molto Gerolamo, il quale, studiando legge all'università di Pavia, aveva fatto naturalmente profondi studi storici nei romanzi di Dumas padre, ed aveva appreso che la signorina de la Valliere Era una zoppina adorabile anche lei ed aveva fatto perdere la testa a un re di Francia, il quale l'aveva poi ritrovata con altre signore della società eletta. Non gli spiacerebbe avere una zoppina per moglie, anche perché... Questo ultimo perché non lo volle dire, non avendo trovato l'incoraggiamento necessario nella faccia di Giusto. Era dunque cosa intesa. Gerolamo andrebbe a far visita alla bella Nina, e se non zoppicasse proprio troppo, se la piglierebbe in moglie. Egli diceva me la piglio, come se la cosa dipendesse unicamente da lui. Giusto acconsentì per quelli stesso giorno alle 2, non prima, avendo altre cose da fare. Per farne una, lasciò in tronco le vanterie universitarie di suo cugino e andò a confessarsi a Cristina, la quale, quando seppe della visita alla povera Nina e del modo con cui il suo promesso sposo si era comportato, stette a pensare un momento, poi disse: «Ebbene sì, vogliamole bene entrambi, è tanto buona». Alle 2 Gerolamo fu puntuale. Giusto, nel vederselo venire incontro allegramente, pensò che egli valesse più di quanto aveva creduto, ma dopo le prime parole riconobbe che poteva essere un imbecille. Le prime parole furono semplicemente queste: «Non vedo l'ora di conoscere la sciancata che mi ha innamorato, e parola d'onore, se non è sciancata troppo, me la piglio. Andiamo subito». Andarono in silenzio, repugnando a Giusto di esprimere il proprio pensiero, non sapendo Gerolamo che altro dire dopo il risultato della prima celia. Presentato alla notaia, Gerolamo venne introdotto alla presenza della povera Nina. Giusto era stato lungamente incerto se dovesse accompagnarsi al pretendente per fare cuore alla ragazza o se la presenza sua in quella occasione fosse per riuscire inopportuna. Finì con l'andarsene, annunziando al cugino che l'avrebbe aspettato in studio. Un'ora dopo Gerolamo tornò raggiante. Nina gli era piaciuta più di prima. Era proprio dal busto in su un vero splendore. Nemmeno la zoppaggine gli spiaceva. Tutt'altro. Fra studenti d'università è ricevuto come verità di fede che far l'amore con le sciancate è una cosa paradisiaca. Presentandosi il caso raro di fare l'esperimento, egli non se lo sarebbe lasciato scappare di mano. Dunque si piglierebbe Nina. Se la piglierebbe proprio. Anzi, aveva già chiesto la mano alla mamma, la quale, da notaia intelligente, aveva solo messo una difficoltà, una sola, la età giovanile dello sposo. Ma quando il babbo macellaio non negasse il consenso, la sua ragazza avrebbe potuto prendere in considerazione la proposta, pensarci sul serio e poi decidere. E allora è cosa fatta? Il babbo non dirà di no, e Nina dirà di sì. E sei proprio contento? Sì, Gerolamo era contentone. Prima di tutto avrebbe provato una verità della quale la scolaresca va sempre parlando senza darne mai la dimostrazione. E quando avesse fatto l'esperimento, sia che fosse rimasto contento o il contrario, un vantaggio almeno gli rimarrebbe sicuro. E quale? Che sua moglie non gli potrebbe correre dietro per tutte le vie di Milano. Starebbe volentieri a casa. Il caro cugino rideva, ma Giusto non rise affatto. Che hai? Mi sembri più accigliato del solito. Non parli. Giusto ebbe voglia di scatenare parole rabbiose come mastini, ma seppe trattenerle e non se ne lasciò scappare nemmeno una. Sto pensando alla mia Madonna dei Sette Dolori. Ti annoio cianciando? Domandò Gerolamo. E Giusto rispose di sì, che voleva essere lasciato solo, perché l'ispirazione non piglia legge da nessuno, come Gerolamo sapeva benissimo. Gerolamo fu schietto anche lui e confessò che d'arte non sapeva nulla di niente, ma in ogni modo se ne andava, non avendo più bisogno di suo cugino. Nina era a tiro e toccava a lui allungare la mano per pigliarla. Arrivederci dunque. Arrivederci. Tutto il resto di quel giorno Giusto pensò alla Madonna dei Sette Dolori, a quella veduta in un'ora sola, ma vi pensò solo per scrupolo di coscienza. Bisogna salvarla a ogni costo, disse a voce alta. e la notte sognò che egli era stato impotente contro la cretineria di Gerolamo. Il monello di Pavia aveva contentato la sua fregola di conoscere come sia fatto l'amore delle zoppine, e la sua Madonnina addolorata aveva 8 spade piantate nel seno.